Ai microfoni di Radio Sapienza, Fabio D'Andrea, segretario della sezione immaginario dell'Università di Perugia.
Dell'AIS, Associazione Italiana di Sociologia.
Perfetto.
E dell'Università di Perugia, sì.
Si è parlato degli anni Ottanta come un periodo di cambiamento e al tempo stesso di una ricerca, un ritorno al passato. Le chiedo, i ragazzi degli anni Ottanta come vivevano la loro epoca?
Ah, un'ottima domanda. Dunque, i ragazzi degli anni Ottanta vivono la loro epoca in modo decisamente diverso da quello degli anni 70, nel senso che io sono del 63, quindi diciamo che mi direi degli anni 70, quindi io sono arrivato alla fine delle grandi contestazioni, però tutto il mio ciclo liceale, per esempio, è stato all'insegna degli scontri fisici costanti tra destra e sinistra, manifestazioni, assemblee, tazzebao, quello chi più ne ha più ne metta. E sono arrivato all'università all'inizio invece del momento, diciamo, del riflusso per molti versi, no? Quello che era stato. E da quel punto di vista devo dire che non sono mai riuscito bene a capire se fosse meglio o peggio, però sicuramente non era come eravamo cresciuti noi. Cioè, noi eravamo cresciuti con uno spirito partigiano marcatissimo, o eri di un campo o eri dell'altro. Era difficile che ci fosse qualcuno in mezzo. Gli anni 80 erano tutti nel mezzo, tra una cosa e l'altra. Cioè, rimanevano, per carità, poi c'è stata la Pantera, una serie di cose, però dal punto di vista di uno che ha vissuto quello che c'era prima, io mi rendo perfettamente conto di quello che diceva Fabio Tarsi da questo punto di vista, che era molto più tranquillo il tutto, no? Era molto più tranquillo, e io credo che questo rientrasse in una, in qualche modo, in un assestamento anche necessario, no? Perché effettivamente non si può campare nella vibrazione perennemente. È una delle mie figure preferite, l'oscillazione romantica. Per quelli che vivono l'oscillazione impazziscono, quindi a un certo punto c'è bisogno che le cose tornino a chiedarsi. Peccato che si sono chiedate, dal mio punto di vista, non nel migliore dei modi possibili, ecco, mettiamola così.
Allora, a differenza degli anni Ottanta, sono cambiate le modalità di fruizione dei contenuti musicali. Mm-hmm. Secondo lei, in che modo, innanzitutto, come ha inciso sul prodotto finale e in che modo?
Ottimo, sì, vabbè, farò la figura del vecchio proprio irrimediabile da questo punto di vista, però devo dire la verità che non solo per la qualità del vinile, perché sulla qualità del vinile credo che questi nuovi ritorni e questo tornare nonostante tutto sia molto bello e molto indicativo del discorso della qualità e della sua difficile estirpabilità dai panorami, no? Perché adesso che si ricomincia a produrre in vinile in qualche misura è una cosa assurda da un punto di vista delle narrazioni normali e degli ideali produttivi.
C'è ancora chi lo fa.
Esatto, no, se ricominciano e viva, sì, meno male, ecco. Però al di là della questione della qualità, il vinile aveva una sua ritualità che si è completamente persa. Oggi io vedo anche, appunto, i miei collaboratori, le mie collaboratrici giovani, i miei amici di altre generazioni hanno un rapporto con la musica che è completamente diverso dal nostro. Noi avevamo un rapporto con la musica che era quasi necessariamente enciclopedico. Noi ci ricordavamo primo, secondo, terzo, quarto brano dalla prima facciata, seconda facciata, terza facciata. Sapevamo perfettamente come era costruita l'opera d'arte, che non era solo la musica, ma era anche il progetto della copertina, la narrazione. Non so, pensiamo da Lamb Last Down on Broadway di Genesis. Non potevi ascoltare il disco senza aver letto tutta la storia che aveva scritto Peter Gabriel, senza conoscere i testi delle canzoni e tutto il resto. Quindi erano, diciamo, delle opere molto più complete, molto più spesse per molti versi che non quella che è diventata oggi ambient music, che da quasi tutti i punti di vista, nel senso, oggi la fruizione è casuale, la fruizione è slegata dal produttore, il che per certi versi, se andiamo a prendere Sennett, il Sennett dell'uomo artigiano per esempio, può essere un pregio, perché dice giustamente che legare il prodotto all'esecutore del prodotto è comunque una parte della strategia della modernità. Tu vuoi sentire musica, poi chi suoni la musica non è importante. Può darsi, effettivamente è vero, però è anche vero che quel tipo di riferimento fa riferimento a una fruizione collettiva della musica, non come il violinista di Luna di Branduardi o tutte quelle situazioni nelle quali la musica viene fruita insieme. Allora a quel punto sono perfettamente d'accordo, ma che non ci sia nessun riferimento a chi fa la musica, a chi ha pensato la musica, al perché ha pensato la musica, e non ci sia neanche una fruizione collettiva che possa costituire quel famoso legame sociale estetico di cui parla per altri versi Maffesoli, a me crea qualche difficoltà. Mi rendo conto che probabilmente è un limite personale, però ecco, insomma, credo che la musica continui a mantenere una sua importanza non razionale ma di senso all'interno della vita, che così si sta indebolendo ed è un'altra delle cose che stiamo perdendo.